Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Cause mama, I'm so hard to hang on, you surround. Actions speak louder than words, I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take me in, don't be afraid, I wanna prove every word I tell you. I'm all about my love for Greece, I wanna place your hands with me. But I didn't love it, but you don't love it. A little thing, let me light your candle, cause mama, I'm so hard to hang on, yes, sir.
Cari ascoltatori, care ascoltatrici, sono le 8 e 3 minuti del mattino e godetevi, godetevi il freschino ancora per oggi, perché poi arriva Scipione, maledetto Scipione, che sarà ben peggio di Hannibal, da quanto ci dicono i meteorologi, e verrà qui a portarci il caldo africano, punte fino a quasi 40 gradi che ci faranno patire l'impatibile. Però intanto godiamo il freschino. E a proposito di sofferenze, attenzione, perché ci sono subito aggiornamenti importantissimi sulle condizioni di salute di Vladimir Putin, che come sapete seguiamo con grande attenzione qui alla Demone del Tardi. C'è un bollettino importante, perché il bollettino medico di Lavrov, che sta un po' a Putin come Zangrillo sta a Berlusconi. Insomma, che cosa dice Lavrov? Dice che Putin sta benissimo, gode di ottima salute, tutti i valori sono a posto, trigliceridi ok, transaminasi anche. Lavrov gli consiglia giusto di non uscire nelle ore più calde, se arriva Scipione anche al Cremlino, di mangiare molta frutta e verdura, ma per il resto può riprendere tranquillamente il suo lavoro di conquista del Donbass senza particolari cautele. Ma se Putin sta bene, chi sta ancora meglio è lui, è Berlusconi, che ha risvegliato l'epica della Brianza, riportando il Monza in Serie A, ha risvegliato l'epica della Brianza, non ha risvegliato se stesso, visto che nei momenti topici del match fatale con il Pisa, Silvio, l'avete visto, ronfava alla grandissima, avete visto che Pisolo l'ha risvegliato di soprassalto, mamma mia, giusto l'urlo di Galliani, gol! Oh Cribbio! Ma Silvio, no, no, non stava dormendo, sono solamente i detrattori che pensano che dormisse. Silvio non dormiva, Silvio sognava, sognava come ha sempre fatto nella sua carriera di imprenditore. Sognava il Monza, sognava la Monaca di Monza, sognava soprattutto la Monaca di Monza, ma sognava anche lo scudetto del Monza, la Champions League conquistata dal Monza, un Monza stellare con in campo Pelé, Eusebio, Garrincha, Cruyff, Zico, una specie di Taj Mahal dei campioni concentrato al Brianteo. Sognava Sofia Loren, con cui fare finalmente a 80 passanni un'altra figlia, e la chiamerà Pier Monza, il preludio di un nuovo miracolo italiano. E allora via col mondialito al Brianteo di Monza, perché tutto ricominci da capo ancora una volta, come in un giorno della marmotta di Monza, perché Silvio potrebbe essere immortale. È la domanda che si fa Michele Brambilla nell'editoriale di Prima Pagina oggi sul Giorno. E se Silvio fosse davvero immortale, il miracolo del Monza in Serie A, eccolo qui già sulle pagine dei giornali, un nuovo miracolo italiano a firma Berlusconi. Ma non si tratta di miracolo, qual è il segreto? Il segreto è cuore e semplicità, ecco il miracolo Monza, scrive così in Prima Pagina il giornale di famiglia. Il Cavaliere racconta la cavalcata dei Brianzoli in Serie A e insieme a lui parla anche, pensate, il fratello Paolo, parlano Silvio e Paolo Berlusconi per raccontare questo miracolo di cuore e semplicità che ha risvegliato l'epica della Brianza. Col mio calcio semplice, spiega Berlusconi, ho acceso il fuoco nel Monza dei miracoli. E poi si lancia anche, torna in banchina come faceva ai tempi del Milan quando consigliava i suoi allenatori, e che cosa fa? Fa un grosso j'accuse alla costruzione dal basso, lui che è stato costruttore ai tempi dell'Edil Nord, palla al terzino, poi al mediano, ancora al terzino, si perde tempo, dice Silvio, invece ci vogliono cuore e semplicità. E poi, come vi dicevo, parla anche Paolo Berlusconi, stroppa il nostro Ibra, ora lo stadio, ma soprattutto la notizia commovente, nei primi giorni di luglio intitoleremo Monzello, che è l'equivalente di Milanello per il Monza, a papà Luigi. Che emozione, dice Paolo Berlusconi. Insomma, di questo si scrive oggi, non solo di questo evidentemente, sulle prime pagine dei quotidiani. E se c'è Berlusconi che andrà in Champions League, ai ai ai, purtroppo c'è Salvini che invece non andrà a Mosca. Ma come dice il saggio, se Salvini non andrà a Mosca, sarà Mosca forse ad andare da Salvini. E amico, te la ricordi quella notte al Metropol? Perché certe notti, per dirla con Oleg Ligabowski, che è il Ligabue di Leningrado, certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Ma intanto Salvini non va. E perché non va? Secondo la versione di Orsini, non ci va perché hanno paura di mandare Salvini in Russia, perché potrebbe avere successo, insomma, una missione di pace che potrebbe sventrare Draghi e l'Occidente. Il verbo è verbo orsiniano. Secondo la versione Fantozzi invece non ci va perché quella missione è una cagata pazzesca. Quindi nulla di fatto, tutto rientrato, tutto da rifare, un grosso smacco per la diplomazia, ma una grande, grandissima occasione per la cinematografia, che nella missione di pace di Salvini a Mosca trova finalmente di nuovo materia strepitosa per il rilancio della commedia all'italiana. Allora, del plot di Matteo e Peppino divisi al Cremlino già sapete tutto, perché i giornali spoilerano pezzi di trama da giorni, anche oggi ce ne sono di nuovi, ma gli sceneggiatori sono già al lavoro per portare sugli schermi nuove straordinarie avventure che abbiano per protagonista le avventure del capitano. E allora vediamo intanto le indiscrezioni di cui siamo venuti in possesso il primo filmone in lavorazione, pensate, è Matteo e Caracalla uniti nel Valhalla, pellicola molto ambiziosa in cui Salvini combatte e sconfigge il fondamentalismo islamico. La storia è ambientata dagli sceneggiatori padani nel Baluchistan, terra di fantasia dove lo Stato islamico sta progettando la conquista dei nostri stabilimenti balneari. Per questo Salvini si reca alla corte del califfo e gli lancia il guanto della sfida. Se il califfo sarà in grado di ripetere per 3 volte di fila alle terme di Caracalla tutti i pesci venivano a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Pelle figlio di Apollo, allora l'Italia consegnerà al Baluchistan l'intero litorale adriatico e firmerà un accordo per trasformare in moschee tutte le piadinerie da Cervi a Riccione. Ma se invece il califfo non riuscisse a ripetere per 3 volte di fila alle terme di Caracalla tutti i pesci venivano a galla eccetera eccetera eccetera, allora l'Islam si arrenderà alla superiorità della mitologia nordica e si recherà ogni anno a pregare Odino sul prato di Pontida con tanto di elmi con le corna al posto del turbante. Naturalmente il califfo sbaglia, nonostante l'assistenza di un glottologo che lo accompagna tutto il tempo durante il film per dire alle terme di Caracalla tutti i pesci venivano a galla, e quindi Salvini sconfigge per sempre il terrorismo islamico. Questo è il plot, o perlomeno queste le indiscrezioni sul plot di Matteo e Caracalla uniti nel Valhalla, che è solamente la prima pellicola in lavorazione. Poi c'è anche Matteo e il TG e il cartello di Calì. Nel film, come si evince dal titolo, Salvini si batte questa volta contro la droga e l'attacco è folgorante, con Salvini che si reca in Colombia accompagnato dalla troupe del TG1 e suona al citofono del cartello di Calì. Scusi, lei spaccia? Il cartello di Calì risponde, ma non la prende particolarmente bene, e lì comincia un action movie a cavallo tra Narcos e Altrimenti ci arrabbiamo, con Salvini vestito da Zorro che mena uno a uno prima il cartello di Calì, poi quello di Medellin, poi si sposta in Messico e mena il cartello di Juarez, quello di Sinaloa, quello di Tijuana, insomma li mena tutti, fino a festeggiare con la dea sulla spiaggia di Puerto Vallarta, raffinatezza perché è lì che attraccava anche la nave di Love Boat, mangiando birra e salsicce. E poi c'è anche un quarto capitolo in lavorazione che è Salvini e la zia tra i mariuoli di Scampia, e racconta, anche qui è facilmente intuibile, di Salvini contro il Meridione. Ma vediamo la trama, quello che si sa della trama. Nel film Salvini è costretto ad andare alle falde del Vesuvio con una vecchia zia che vuole vedere Napoli prima di morire, ma appena scesi dalla stazione la zia di Salvini viene attaccata da 3 scugnizi che le rubano la borsetta. Si tratta in realtà di falsi invalidi che percepiscono il reddito di cittadinanza e fuggono sullo scooter, naturalmente in 3 senza il casco. Salvini allora li insegue a piedi con il casco, come si farebbe in Svizzera, un inseguimento spettacolare, roba che Hollywood si mangia le mani, tutto tra i vicoli dei quartieri spagnoli, passando per Posillipo e Sorrento, che si conclude con la cattura dei Lazzaroni partenopei che vengono assicurati alla giustizia. Ci sono voci anche di altre opere da Salvini contro maciste in poi. Naturalmente sarà nostra premura, nostro compito segnalarvi tutte le novità per quanto riguarda le pellicole in lavorazione. Magari lo farà invece Barbara Sorrentini in Chassì, se smetterà di occuparsi solo di Cannes. Questi un po' sono alcune delle questioni di giornata, perché anche di Salvini si torna naturalmente a scrivere molto oggi sui quotidiani. Entra in scena anche il Copasir, attenzione, anche il Copasir è arrivato. Ma a proposito di cose russe, è mio dovere segnalarvi che è entrato un nuovo personaggio nella straordinaria Gallery Bellica presentata dai quotidiani. Quest'oggi tocca al genero di Yeltsin. Ci mancava il genero di Yeltsin, che si è dimesso dal ruolo di consigliere di Putin e quindi, se non ricordo male, dovrebbe stare dall'altra parte della barricata rispetto al pronipote di Tolstoi, che invece stava con i russi. E poi c'era anche, va bene, adesso bisognerebbe ricostruire un po' tutta quanta la vicenda. Comunque entra di prepotenza anche il genero di Yeltsin nella gallery dei grandi personaggi della guerra, una guerra che come dire sembra riscuotere meno interesse da parte dei quotidiani, perché torna molta cronaca sulle prime pagine dall'acido lanciato da una ragazza sul volto di altre due ragazze alla Patrizia Reggiani, vittima di raggiri, fino al ragazzo massacrato di botte, un po' di cronaca nera, tanto da far supporre che la banalità percepita del conflitto dopo oltre due mesi di guerra faccia scivolare poi le cronache della guerra nelle pagine interne. Prima le questioni energetiche, oggi c'è De Scalzi intervistato dal Corriere della Sera, c'è una Germania che sembra riconvertirsi tutta quanta al carbone, e poi c'è Repubblica che ci informa, tra le altre cose, che non sentiremo più la cavalcata delle Valchirie risuonare nei cieli della guerra, è finita la stagione di Apocalypse Now, ci segnala Repubblica a pagina 9, perché dice Repubblica, gli ucraini tirano giù qualunque tipo di elicottero arrivi dalla Russia, martoriati dai razzi Stinger, i velivoli russi hanno perso la supremazia che ha segnato un'era e l'immaginario bellico fin dalla guerra di Corea. Segue Photo Gallery con Apocalypse Now, Black Hawk Down, We Were Soldier, fino a Mesh, per raccontare la fine dell'epopea degli elicotteri nell'immaginario bellico. Ma intanto andiamo a vedere che cosa si scrive sulle prime pagine, oltre che di Silvio e di Salvini, perché comunque nei titoli gli eventi della guerra e gli eventi che riguardano la diplomazia, soprattutto in relazione alle questioni energetiche, restano in primo piano. Alcuni titoli superati anche parzialmente da alcune notizie che arrivano dalla notte e che avete ascoltato anche all'interno del giornale radio di Popolare Network, per esempio questa è l'apertura di Open, il quotidiano online diretto da Enrico Mentana. UE ha raggiunto l'accordo su un embargo parziale al petrolio russo, sarà nel sesto pacchetto di sanzioni. L'accordo è parziale perché la UE cercava disperatamente l'intesa, la stampa titolava Orban tiene l'Europa in ostaggio, petrolio, la UE cerca l'intesa, appunto era il titolo del Corriere della Sera. Ma vediamo che cosa si sa fino a questo momento dell'accordo della notte. L'intesa arriva dopo settimane di tensioni tra gli stati membri dell'Unione Europea, lo stop ai due terzi del greggio ci sarà entro la fine dell'anno. La misura sarà parte del sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca. L'intesa, scrive il presidente del Consiglio Europeo Michel, prevede un embargo per oltre due terzi dell'import del petrolio della Russia entro la fine dell'anno, in modo da tagliare una grande risorsa con la quale Mosca finanzia la sua macchina da guerra. Questo è il virgolettato del messaggio twittato da Charles Michel nel corso della notte. Stando a fonti diplomatiche citate dalle agenzie di stampa, per dare il via libera all'embargo i paesi UE hanno concordato di inserire nel testo una postilla che prevede l'adozione di misure di emergenza nel caso di un'interruzione delle forniture di greggio da parte della Russia. Secondo il Financial Times, il testo dell'accordo sull'embargo consente un'esenzione temporanea per il greggio fornito via oleodotto. Si tratta di una delle condizioni poste dall'Ungheria, appunto, per non mettere il veto e raggiungere l'unanimità. Seguono poi come dire altri tweet, quello di Ursula von der Leyen, tra le altre cose viene segnalato che il pacchetto di sanzioni prevede anche l'esclusione dal sistema SWIFT della Sberbank, il principale istituto di credito russo. Facciamo però un passo indietro, perché dalle notizie della notte torniamo a quanto scrivevano i giornali per l'appunto sul tema prima della chiusura delle rotative. Tutto sommato, come dire, il racconto è coerente con quanto poi è accaduto. Eravamo a Orban che tiene l'Europa in ostaggio nel titolo della Stampa, mentre invece la Repubblica titola sul grano, la UE studia un piano, regia ONU e navi turche, la mediazione di Draghi al vertice europeo per sbloccare i porti ucraini, Erdogan parla con Putin e Zelensky, e poi appunto si torna sull'embargo che riguarda il petrolio. Non è questa l'unica questione di rilievo che viene sottolineata oggi dai giornali, ma Avvenire apre per esempio sulla fornitura delle armi. Un taglio ai missili è il titolo che fa Avvenire. Biden frena, niente forniture di razzi a lunga gittata agli ucraini, Mosca apprezza e ringrazia, scrive Avvenire. Ora Biden mette il freno a mano sui missili a Kiev, invece il titolo che fa Il Fatto Quotidiano, niente razzi a media gittata, Il Fatto Quotidiano che parla di un nuovo clima, riporta le parole di Medvedev che dice si tratta di una decisione di buon senso. Fa un po' sintesi di tutti quanti i temi invece Il Manifesto, che titola L'estrema sanzione, e sullo sfondo ci sono le immagini di Sverodonetsk distrutta come Mariupol, prossima a cadere il fiume, ultima trincea del Lugansk. Il Manifesto che ricorda anche l'uccisione di un giornalista francese, sono 30 dall'inizio della guerra, e il volto, la telecamera di Frédéric, si chiamava così il giornalista francese che lavorava per BFM TV, la troviamo a centro pagina anche sulla prima della Stampa. Il Manifesto che poi aggiunge, riprendendo il tema dello stop all'invio di missili da parte di Biden sulle armi a Kiev controordine, niente missili a lungo raggio, continua, scrive ancora Il Manifesto, il ricatto di Putin per l'apertura dei porti, e poi l'Europa divisa sulle sanzioni che cerca il compromesso con Orban, sull'embargo petrolifero, compromesso che appunto è stato trovato nella notte. Il Domani invece titola su altro, e titola proprio su Salvini. Salvini trattava con l'ambasciatore russo in Italia all'insaputa di Draghi, diplomazia filoputiniana alle spalle del governo. Poco dopo l'invasione il leghista e il suo consulente hanno visto in gran segreto Sergei Razov, racconta Il Domani, il diplomatico che ha minacciato l'Italia. Palazzo Chigi dice che non ne sapeva nulla, sarebbe grave. Il Domani che riporta anche le preoccupazioni del Vaticano. Salvini che è oggetto di racconto e di commento anche da altri quotidiani. La Lega isola Salvini sulla Russia, scrive Repubblica in prima pagina, emergono affari e bluff del suo consulente Capuano, e poi c'è anche Stefano Folli sulla prima della Stampa con il suo punto politico. Il dopo Matteo è già iniziato, scrive Folli, fino a qualche giorno fa era opinione comune che Matteo Salvini fosse un personaggio politico in declino, sì, ma in grado di arrivare alle elezioni del 2023 e di giocarsi le sue residue possibilità, e poi argomenta Folli, forse le cose non stanno esattamente così. Vediamo altre aperture. Il Sole 24 Ore invece torna ad aprire sulla tassa sugli extra profitti, 11.000 imprese sotto tiro, la racconta così il Sole 24 Ore. Sono circa 11.000 le imprese dell'energia chiamate a fare i conti con il contributo straordinario sugli extra profitti, cui il governo punta a raccogliere 10,5 miliardi, ma nel calcolo della base imponibile entreranno variabili non direttamente collegate ai profitti effettivi e alcuni fattori di casualità che complicano la previsione sulla platea reale. Altro elemento che potrebbe contribuire ulteriormente all'annunciata apertura di un contenzioso che potrebbe di fatto depotenziare o addirittura cancellare la legge sugli extra profitti per le aziende energivora. Secondo l'ufficio parlamentare di bilancio, scrive ancora Il Sole, il contributo straordinario non ha profili di incostituzionalità ma presenta nodi critici in termini di equità ed efficienza, dalla base imponibile IVA influenzata da elementi scorrelati dai profitti al periodo utilizzato per misurare l'aumento, viziato dalla forte frenata dell'inverno 2020-2021, quando le imprese dell'energia hanno fatturato oltre il 20% in meno dell'anno prima. Insomma, non è un paese per tasse sugli extra profitti. C'è anche Giorgetti, che altrove si spende molto invece per prendere le distanze da Salvini sulla questione russa, e che in questo caso sulla prima del Sole 24 Ore invece prende le distanze dai bonus che a suo dire sono stati un doping per il paese. Ma siccome di imprese si parlava, che parli allora il leader di Confindustria, le cui parole vengono riprese sulla prima del Fatto Quotidiano. Bonomi, che attacca naturalmente il reddito di cittadinanza, ci fa concorrenza. Con prima considerazione così a pelle che verrebbe da fare, che se 500 euro il reddito di cittadinanza fanno concorrenza alle proposte di lavoro degli industriali, viene da domandarsi appunto di che cosa si parli quando si parla di proposta di lavoro. Bonomi giustifica stipendi da 500 euro, il presidente di Confindustria: quando cerchiamo i giovani per dargli lavoro abbiamo un grande competitor, cioè il reddito di cittadinanza. Applaude naturalmente il centrodestra. Ma a proposito di questioni di lavoro, torniamo allora sulla prima della Stampa, dove c'è Orlando, il ministro del lavoro, che accusa chi? Proprio Bonomi sui salari. Basta con le bugie, dice Orlando, alzate gli stipendi. Orlando, che oggi è intervistato, dopo lo vedremo, da Annalisa Cuzzocrea sulle pagine della Stampa. E a proposito di caratteristiche del paese, sulla prima della Stampa ci sono anche le parole di Tito Boeri al Festival dell'Economia di Trento. Boeri: noi un paese di disuguaglianze. Andiamo avanti con la carrellata delle prime. Bonomi lo ritroviamo anche sulla prima del Messaggero: ora servono più riforme e meno bonus. Il Messaggero che apre ugualmente con la questione del petrolio e che poi si dedica invece ad altre notizie in ordine sparso. Tra le altre, è l'unico che la mette in prima pagina il Messaggero, una notizia per gli appassionati frequentatori delle app di dating: è arrivata Valo, una nuova app di dating finlandese che si propone, che cosa? Di facilitare la vita sentimentale di eterosessuali praticanti i valori cristiani. Insomma, una app a misura di pillola. Chissà se sarà, come dire, uno dei primi utilizzatori. Invece, a proposito di questioni politiche, c'è da una parte la questione Salvini all'interno del governo, e poi ci sarebbe Conte che sta preparando la crisi. Lo riporta oggi in prima il Foglio. Ne parlano così tanto che se l'aspettano ormai tutti. Un out del Movimento 5 Stelle a Draghi, c'è anche una data, il 21 giugno, naturalmente sulla questione del le armi. Sul Foglio in taglio alto Giuliano Ferrara si dedica invece al pisolino di Berlusconi, pisolino al gol del Monza, che cos'è? L'emblema della sovranità assoluta del cavaliere su ogni circostanza buona e cattiva, l'happy ending è il suo destino. Chiudiamo così un po' il cerchio, ritornando sul pisolino di Berlusconi e denunciando, come dire, la disattenzione della Gazzetta dello Sport, che relega Galliani in un trafiletto con la promozione del Monza, la promessa di un Monza fortissimo. Gazzetta dello Sport, la cui prima pagina è invece dedicata da una parte alla fumata rossonera, ci siamo, il Milan passa da Elliot a Redbird, dall'altra a Dybala che chiama Lukaku, Inter sulla giostra, anche Sanchez e Lautaro, Marotta allo scoperto, spero che Paolo venga da noi. Con le notizie di calciomercato direi che abbiamo completato la carrellata delle prime pagine di oggi. Ah no, ci siamo dimenticati la prima del giornale. Chiudiamo con questa, perché dal giornale avevamo tratto solamente Cuore e Semplicità, i segreti del miracolo della Monza, ma l'apertura oggi non è su quello, apertura sofferta quindi da parte del giornale di famiglia, bensì sulle trame che riguardano Palazzo Chigi, diktat dei mercati, scrive il giornale. Draghi per sempre, torna all'ingerenza della finanza sulla politica italiana. Goldman Sachs allergica al voto, meglio la continuità. Si parla anche degli stipendi divorati dall'inflazione, Italia maglia nera della UE sulla prima del giornale. Ma intanto vedo che dall'altra parte del vetro è già pronto Alessandro Principe con le notizie delle 8:30, e quindi noi la carrellata l'abbiamo completata. Ci rivediamo tra poco per leggere qualcosa nella seconda parte del Demone del Tardi.
Don't
Niente poco di meno che i B52 che tornano ad affacciarsi sulle nostre onde questa mattina alle 8:40 minuti in riapertura del Demone del Tardi. Confesso che avevo bisogno di un pochino di energia perché ho più la stessa lucidità che aveva Silvio al 90esimo di Pisa Monza, e devo dire che i giornali oggi non aiutano, sono così appassionanti che vi leggerei l'integrale dei paralipomeni della batracomiumachia piuttosto, ma no, in realtà argomenti ce ne sono. Direi che oggi faccio una scelta drastica e quindi non vi leggerò nulla o quasi nulla sulla guerra, perché tra poco ci sarà Prisma che aprirà proprio sulla guerra, e quindi oggi invece vorrei partire dallo scontro sui salari che oggi viene richiamato in prima pagina sulle colonne della Stampa. Lo scontro sui salari lo chiama proprio così: tensione tra governo e Confindustria, con il ministro Colao, proprio lui che dice agli industriali dovete pagare di più, risponde stizzitissimo Bonomi, troppe tasse sul lavoro, come avete sentito si scaglia nuovamente contro il reddito di cittadinanza individuato come il principale competitor delle imprese. Ma oggi analizza Cuzzocrea sulle colonne della Stampa, intervista il ministro Orlando, sostiene Andrea Orlando che quel che ha detto il commissario europeo Nicola Schmidt sia sacrosanto. Che cosa ha detto Nicola Schmidt, commissario europeo? Bisogna adeguare i salari italiani all'inflazione, e questa, spiega il ministro del lavoro, una delle condizioni per evitare la recessione, e fa specie che da noi si alzino strali proprio dal mondo delle imprese, che in quel caso sarebbero le prime a pagare il prezzo più alto. Si parte da qua, questo è il primo argomento nell'intervista della Cuzzocrea a Orlando, e la prima domanda è: come è possibile che dal 1990 a oggi l'Italia sia l'unico paese UE che ha visto decrescere la media degli stipendi del 2,90%? In Irlanda sono aumentati dell'85%, in Germania del 33,70%, in Francia del 31,10%, in Grecia del 30,5%, risponde Orlando. Il nostro paese sconta una perdita di competitività cui si è pensato di far fronte con una flessibilizzazione del costo del lavoro, ma questa strategia non ha funzionato. Le politiche industriali dovrebbero mirare di più a una crescita dimensionale delle imprese e a una migliore collocazione nella catena del valore a livello globale. E poi il problema è l'aumento del dumping salariale, la crisi del meccanismo della contrattazione e la crescita dei contratti pirata. Queste tre cose vanno tenute insieme. C'è un tema di pressione fiscale che va affrontato, ma anche paesi con tasse uguali o più alte delle nostre hanno visto crescere i salari. Dire solo tagliare il cuneo, come è giusto, non risolve tutta la questione. Così il ministro Orlando. E allora come si risolve? Gli chiede la Cuzzocrea con la tempestività, dice, del rinnovo dei contratti e della loro effettiva applicazione. Con la scomparsa dei contratti pirata siamo il paese che più di altri ha una presenza di lavoro nero, di elusione e di mancata applicazione delle regole. Il presidente di Confindustria analizza Cuzzocrea, dice che sulla cassa integrazione lei ha trattato le imprese come un bancomat e frena su un salario minimo garantito per legge. Presumo, dice Orlando, non gli sia piaciuto che abbia posto il tema del rinnovo dei contratti e dei salari, posto anche dal commissario Schmidt, che ringrazio. Devo pensare che Bonomi voglia fare di me un bersaglio polemico o che non sia ben informato. Dice cose che non corrispondono alla realtà, come il fatto che io voglia dare 5 miliardi di euro ai centri per l'impiego, fino alla leggenda che sarei io a far pagare la cassa integrazione a Confindustria, quando per la prima volta la riforma degli ammortizzatori chiede in modo commisurato un contributo a settore che non l'avevano mai dato. Addirittura mi mette tra coloro che vorrebbero minare il famoso patto, risolvendo per via normativa quel che va risolto per via negoziale. Fin qui siamo tra il pubblico e il personale. Tutto falso? Gli chiede la Cuzzocrea. Totalmente. Ho fatto una proposta sul salario minimo, spiegando bene che anche se si arrivasse a una legge dovrebbe avere a monte un accordo con imprese e sindacati. Non basta evocarli i patti, bisogna farli. Il ministro li può promuovere, ma non si può sostituire alle parti sociali. Certo, se si evocano e non si fanno, la politica il dovere di assumere l'iniziativa. Qual è dunque la proposta? Più vicini al dunque. Estendere, dice Orlando, l'applicazione del trattamento economico complessivo dei contratti più rappresentativi di un settore a tutti i lavoratori di quel settore. Questo non risolverebbe il tema dell'adeguamento all'inflazione, ma comincerebbe ad affrontare la questione del lavoro povero. Intravede un accordo? C'è la disponibilità, dice Orlando, di tutte le forze sindacali. Confindustria però è perplessa, bisogna continuare a discutere tenendo conto delle posizioni. E allora qua la Cuzzocrea gli ricorda che anche addirittura il ministro per la transizione digitale Colao ha lanciato un appello agli imprenditori: assumete di più, pagate di più, soprattutto giovani e neolaureati. Sto facendo, dice Orlando, lo stesso da mesi, per una considerazione molto semplice: stiamo di fronte all'impatto sul mondo del lavoro della curva demografica. In Italia entrano meno lavoratori di quelli che ne escono, e succede anche perché altrove i salari sono più alti. Le nostre imprese, altra domanda, sono più avare o più in difficoltà? Risposta: mediamente le imprese europee sono più grandi delle nostre, la loro produttività è cresciuta più che da noi, ma in Italia i salari sono cresciuti meno della produttività, quindi dobbiamo chiederci come si trattiene manodopera qualificata e come si attrae, perché non si tratta solo di stipendi più bassi, ma di maggiore precarietà del lavoro. Si va avanti poi nell'intervista, che offre ulteriori spunti. Renzi e Meloni dicono sia tutta colpa del reddito di cittadinanza, lo fa anche il ministro del turismo, il leghista Garavaglia, in merito alla crisi dei lavoratori che mette a rischio la stagione estiva. È così? Risponde Orlando. L'erogazione media del reddito è di 580 euro. Con le modifiche, dopo due chiamate congrue si perde l'assegno. Stiamo trasferendo i dati alle agenzie per il lavoro e ai centri per l'impiego, che avranno questo compito, oltre a un riconoscimento economico quando collocano qualcuno. Ma l'ordine di grandezza del fenomeno va raccontato nel dettaglio, e dunque facciamolo. Da dopo la pandemia, prosegue Orlando, i percettori di reddito sono costantemente scesi. Negli ultimi tre mesi di 50.000 unità al mese, in tutto sono 3 milioni di persone, un terzo sulla base della legge è occupabile, sono 900.000. Di questi, il 20-22% ha già un impiego che però non gli fa superare la soglia di povertà. Ne restano 750.000, il 55% donne, molte con bambini, difficilmente occupabili in settori come edilizia e agricoltura, il 45% uomini. Due terzi sono al sud, quindi nelle aree in cui c'è una carenza di manodopera ci sono 300.000 percettori di reddito, un numero consistente di loro ha un livello di scolarizzazione che non raggiunge la terza media. Questo è il quadro. Traduco, la Cuzzocrea, il reddito di cittadinanza c'entra poco con la mancanza di manodopera. Anche mandando a lavorare tutti, risponde Orlando, non risolveremo la questione delle vacanze. Infatti lo stesso Garavaglia dice che c'è bisogno di un nuovo decreto flussi. Il paradosso del leghista: c'è un tema enorme di riduzione della platea che riguarda l'immigrazione, un sacco di giovani vanno via dall'Italia e questo deve farci riflettere sul tipo di lavoro che offriamo. Non mi sento di agevolare in alcun modo la leggenda dei giovani italiani che non vogliono fare niente, perché se fosse così non li troveremmo al lavoro in tutte le principali città europee. Insomma, sono tanti i temi che vengono toccati all'interno di questa intervista, mentre va in scena, come dicevamo, lo scontro sui salari, o perlomeno così lo chiama la stampa, che vede sorprendenti protagonisti Confindustria e due ministri pesanti del governo. Siamo il paese delle disuguaglianze, aggiunge Tito Boeri, poi intervistato sempre dalla stampa e reduce dal suo intervento alla Festival dell'Economia di Torino, di cui è direttore. Prima ho detto di Trento perché ero rimasto alla Festival dell'Economia, storicamente collocato a Trento. L'inflazione preoccupa, dice Boeri, le imprese alzino gli stipendi legandoli alla produttività. Insomma, l'esigenza di tornare ad agganciare gli stipendi alla crescita dell'inflazione e come dire, avere un riferimento legato alla produttività è un tema che a questo punto si sta allargando anche nel dibattito pubblico. Boeri, che poi ritorna sul tema del salario minimo, va introdotto, poi andrebbe ridefinito il reddito di cittadinanza. Visto che abbiamo pochi minuti e oggi si scrive molto di questioni energetiche, al netto della ampia intervista che il Corriere della Sera fa all'amministratore delegato dell'ENI De Scalzi, che sciorina ancora una volta il mantra delle rinnovabili, della decarbonizzazione e della chimica verde, alla luce del nessun compromesso sulla transizione. Invece è interessante andare a vedere che cosa sta succedendo in Germania, che per certi aspetti ha identici problemi di approvvigionamento energetico rispetto a quelli dell'Italia, e la Germania ritorna al carbone, marcia indietro sulla transizione ecologica. Berlino, la più esposta al ricatto di Mosca, è costretta a rilanciare il lavoro in miniera, che potrebbe essere un'opzione interessante anche per Gianluca Vacchi, ma qui stiamo sul piano dell'energia. Potrebbe sembrare una clamorosa svolta a U, scrive Uschi Audino, sempre sulla Stampa. La Germania, il primo paese in Europa a varare un pacchetto per il clima da 100 miliardi nel 2019 e a impegnarsi per l'uscita dall'economia carbone entro il 2030, ora mette in cantiere una proposta di legge che prevede il contrario, il ritorno ai combustibili fossili nella produzione di energia elettrica per potenziare le riserve energetiche e limitare l'uso del gas. È un indietro tutta sul clima? No, è l'effetto del ricatto energetico voluto da Mosca, messo in atto già dalla scorsa estate, quando il colosso russo Gazprom smise di riempire gli impianti di stoccaggio del gas in Germania, lasciando le riserve tedesche a un minimo storico imbarazzante. Ora la guerra in Ucraina, la politica UE sulle sanzioni, unita alla necessità di abbandonare una così pericolosa dipendenza da un unico fornitore di gas e petrolio, lasciano margini d'azione limitati se si vuole mantenere in funzione l'economia tedesca. La Süddeutsche Zeitung si chiede: ci si sta allontanando dal phase out del carbone? Naturalmente no, è la risposta che arriva dal Ministero dell'Economia guidato dal verde Habeck. L'obiettivo di completare l'eliminazione del carbone entro il 2030 rimane inalterato, così come gli obiettivi climatici per il settore energetico, ma bisogna essere preparati al peggio, perché l'inverno sta arrivando, il livello di approvvigionamento energetico deve essere garantito e dunque comunque la concretezza reale è una marcia indietro obbligata, perlomeno sul breve medio periodo, con il ritorno al carbone. C'è anche un'analisi firmata Mario Tozzi, il lato oscuro della dipendenza dai fossili. C'è un altro risvolto certamente più minuto, meno significativo quello dell'emergenza climatica, ma che va a toccare direttamente le abitudini delle persone, in particolare in vista delle vacanze, ed è quello che riguarda il caro voli. Biglietti più costosi del 20%, addio di fatto ai low cost, lo scrive il Fatto Quotidiano oggi a pagina 2, all'interno di una ricostruzione sulle difficili intese per l'embargo sul petrolio. Scrive Patrizia De Ruberti, sta pagina 2 del Fatto: pagherete caro, pagherete tutto, e agli italiani andrà anche peggio degli altri viaggiatori europei. Questo lo sfottò che un mese e mezzo fa girava lungo gli stand della Fiera Internazionale del Turismo, tornata in presenza a Fiera Milano City dopo 2 anni di Covid. Per gli operatori del settore il quadro è già delineato: non solo le compagnie aeree si rifaranno dei rimborsi elargiti dopo mesi e mesi di cancellazione di massa dei voli in tutto il mondo, ma l'inflazione galoppante, trainata dall'impennata dei prezzi dell'energia a causa della guerra in Ucraina, ha già colpito anche i prezzi dei voli, che si sono ufficialmente aggiunti alla lunga lista dei rincari che manderanno in tilt il budget a disposizione delle famiglie. Con il prezzo del petrolio aumentato di quasi il 40% da inizio anno, l'inevitabile contraccolpo, secondo gli ultimi report, si è tradotto in un aumento del prezzo dei biglietti aerei fino al 20%. Sulla stessa linea anche altri istituti che hanno fatto previsioni: i prezzi delle tariffe nazionali cresceranno ogni mese del 6% fino ad agosto, mentre quelle internazionali del 4% al mese. Insomma, una stangata sui prezzi dei voli addirittura doppia di quanto il CEO di Ryanair ha prospettato in una recente intervista all'Irish Independent, quando ipotizzava aumenti estivi del 5-10%. 7%. Per capire l'entità degli aumenti, i giornalisti del Fatto hanno fatto anche una test provando a prenotare un biglietto con ITA destinazione Lisbona e due low cost da Roma a Ibiza e da Milano a Corfù per il prossimo 1° luglio. L'ex compagnia di bandiera propone alle 6:05 un diretto da 379 euro, escluso il posto a sedere, giusto per fare un esempio. Vabbè, ma questo è il 1° luglio, se andate a vedere le tariffe ad agosto è altra roba, mentre invece le tariffe low cost sembrano non essere più low cost proprio a causa dei rincari dovuti alla questione energetica. Due minuti, e allora questi 2 minuti, ma sì, dai, possiamo quasi tornare su quello che è stato uno dei grandi protagonisti di giornata, perlomeno nell'apertura del Demone del Tardi, ma che poi gioco forza abbiamo dovuto snobbare, cioè naturalmente Salvini, a cui è dedicata, ricordo a chi si fosse svegliato più tardi, l'apertura oggi fa Domani a Salvini e ai suoi rapporti e frequentazioni con l'ambasciata russa. Salvini trattava con l'ambasciatore russo in Italia all'insaputa di Draghi. Salvini che oggi viene raccontato anche attraverso la stampa nazionalista russa, che scopre il capitano e che scrive: lo costringono a rinunciare. E questo il pezzo firmato da Marco Imarisio sulle colonne del Corriere della Sera. Lo si racconta attraverso il gelo di Giorgetti, che ricorda che ci si muove all'interno del perimetro dell'esecutivo, palesando in modo pubblico tutto l'imbarazzo della Lega governativa. E poi la discesa in campo del Copasir a proposito del viaggio a Mosca. Anche oggi non si specano i ritratti sul ruolo di Capuano, e anche i fastidi e l'irritazione del Vaticano per essere stato chiamato in causa da Salvini stesso. Nella nota di Massimo Franco sul Corriere della Sera, un caso politico che accentua l'isolamento del leader, e come già anticipavamo, dedicato a Salvini anche il punto politico di Stefano Folli sulla colonna del Corriere. Il dopo Matteo è già iniziato. Naturalmente la scuola oggi che ritorna su alcune prime pagine, per esempio Repubblica, la scuola protesta, basta con i tagli. Repubblica che vuole sottolineare che solamente il 15% degli insegnanti ha partecipato allo sciopero. Non fa così il Manifesto, che ugualmente mette le ragioni dello sciopero in prima pagina, e ampio spazio lo dedica anche la Stampa: la rivolta dei prof, dal contratto ai concorsi, la rabbia dei docenti in sciopero, migliaia in piazza contro i sindacati, ora il governo ci ascolti. Ho già scollinato ampiamente lo spazio a mia disposizione, quindi mi fermo qua, ci sentiamo domani mattina. Abbiamo letto poco sulla guerra, ma tra poco arriva Prisma e vi aggiorna su tutte quante le questioni che oggi sono squadernate sulle prime pagine e negli sfogli. Buona giornata a tutti, a parte Gianmarco Bachi. Non ve ne andate, rimanete con noi, con Prisma, Lorenza Ghidini e Alessandro Braga. Ciao.